Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo ancora la luce dello Spirito di Dio per la nostra lezione, non solo per la comprensione, ma per il frutto della nostra lezione, nella nostra vita.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 22. Mi fu rivolta questa parola del Signore: tu, figlio dell'uomo, forse non giudicherai tu la città sanguinaria? Mostrale tutti i suoi abomini. Tu riferirai, così dice il Signore Dio: o città che sparge il sangue in mezzo ad essa, perché giunga il suo tempo, e fabbrica a suo danno idoli con cui contaminarsi. Per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole e ti sei contaminata con gli idoli che hai fabbricato. Hai affrettato il tuo giorno, sei giunta al termine dei tuoi anni. Ti renderò perciò l'obbrobrio dei popoli e lo scherno di tutta la terra. I vicini e lontani si faranno beffe di te, o città disonorata e piena di disordini. Ecco, in te i principi di Israele, ognuno secondo il suo potere, intenti a spargere sangue. In te si disprezzano il padre e la madre, in te si maltratta il forestiero, in te si opprimono l'orfano e la vedova. Hai disprezzato le mie cose sante, hai profanato i miei sabati. Vi sono in te calunniatori che versano il sangue. C'è in te chi banchetta sui monti e chi commette scelleratezze. In te si scopre la nudità del proprio padre, in te si viola la donna in stato di mestruazione. Uno reca oltraggio alla donna del prossimo, l'altro contamina con incesto la nuora, altri viola la sorella, figlia del padre. In te si ricevono doni per spargere il sangue, tu presti a interesse e a usura, spogli con la violenza il tuo prossimo e di me ti dimentichi, oracolo del Signore Dio. Ecco, io batto le mani per le frodi che hai commesso e per il sangue che hai versato in mezzo a te. Reggerà il tuo cuore e saranno forti le mani per i giorni che io preparo. Io, il Signore, l'ho detto e lo farò. Ti disperderò tra le nazioni e ti disseminerò in paesi stranieri. Ti purificherò della tua immondezza. In te sarò profanato di fronte alle nazioni e tu saprai che io sono il Signore. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, la casa di Israele si è cambiata in scoria per me. Sono tutti bronzo, stagno, ferro e piombo dentro un crogiuolo. Sono scoria di argento. Perciò così dice il Signore: poiché vi siete tutti cambiati in scoria, io vi radunerò dentro Gerusalemme. Come si mettono insieme argento, bronzo, ferro, piombo, stagno dentro un crogiuolo e si soffia nel fuoco per fonderli, così io, con ira e con sdegno, vi metterò tutti insieme e vi farò fondere. Vi radunerò contro di voi, soffierò nel fuoco del mio sdegno e vi fonderò in mezzo alla città. Come si fonde l'argento nel crogiuolo, così sarete fusi in mezzo ad essa. Saprete che io, il Signore, ho riversato il mio sdegno contro di voi. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, di a Gerusalemme, tu sei una terra non purificata, non lavata da pioggia, in un giorno di tempesta. Dentro di essa, infatti, i suoi principi, come un leone ruggente che sbrana la preda, divorano la gente, si impadroniscono di tesori e ricchezze, moltiplicano le vedove in mezzo ad essa. I suoi sacerdoti violano la mia legge, profanano le mie cose sante. Non fanno distinzione tra il sacro e il profano, non insegnano a distinguere tra puro e impuro, non osservano i miei sabati e io sono profanato in mezzo a loro. I suoi capi in mezzo ad essa sono come lupi che dilaniano la preda, versano il sangue, fanno perire la gente per turpi guadagni. I suoi profeti hanno come intonacato con fango tutti questi delitti, con false visioni e vaticini bugiardi, e vanno dicendo: così parla il Signore Dio, mentre invece il Signore non ha parlato. Gli abitanti della campagna commettono violenze e si danno alla rapina, calpestano il povero e il bisognoso, maltrattano il forestiero contro ogni diritto. Io ho cercato tra loro un uomo che costruisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me per difendere il paese, perché io non lo devastassi, ma non l'ho trovato. Io rovescerò su di loro il mio sdegno, li consumerò con il fuoco della mia collera, la loro condotta farò ricadere sulle loro teste. Oracolo del Signore. Parola di Dio.
Abbiamo tre profezie connesse ma distinguibili. I primi 16 versetti, la città del sangue, poi dal 17 al 22 si parla di una dolorosa purificazione, e poi la terza parte, dal 23 in poi, ci distingue in particolare chi ha il potere, chi ha la responsabilità di guida. Ecco, vediamo insieme di fare qualche osservazione come ciascuno desidera.
In quella che Giovanni ha chiamato la terza parte, mi sembra importante il versetto 26, quando dice che i sacerdoti violano la mia legge, profanano le mie cose sante, non fanno distinzione tra il sacro e il profano, non insegnano a distinguere tra puro e impuro e non osservano i miei sabati, io sono profanato in mezzo a loro. Questo versetto mette in risalto una cosa che è ritornata molte volte, quella della distinzione tra il sacro e il profano, e i sacerdoti, che sarebbero proprio quelli che il Signore già nel Levitico aveva considerato sacri e dicevano che andavano considerati sacri, dovrebbero proprio trasmettere, il sommo sacerdote in particolare, questo senso del Signore che è santo. Diceva il Levitico al capitolo 21, versetto 7, dice: tu considererai il sacerdote, il sommo sacerdote, come santo, perché gli offri il pane del tuo Dio. Sarà per te santo, perché io, il Signore che vi santifico, sono santo. E quindi se il sacerdote non è più in grado di distinguere ciò che è sacro, ciò che è profano, è chiaro che è la fine. E poi mi aveva colpito i versetti di 15, quando dice: ti disperderò e ti disseminerò in paesi stranieri, ti purificherò dalla tua immondezza, poi ti riprenderò in retaggio e al cospetto delle nazioni tu conoscerai che io sono il Signore. Quindi è come dire: quando avrai riconosciuto di essere veramente una scoria, una immondizia, allora io sarò pronto a riprenderti e a purificarti. Questo concetto c'era anche nel capitolo 16, nei versetti del 60 al 63.
Il versetto 6 dice: ecco, in te i principi di Israele, ognuno secondo il suo potere, intenti a spargere sangue, cioè più uno ha potere e più approfitta della sua posizione per compiere dei peccati, per compiere dei soprusi nel confronto del più debole.
A me ha colpito questa parola che c'è alla fine dell'ultimo versetto, uomo. Allora ho pensato al Salmo 14:13. Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio. E poi sono andata al Nuovo Testamento, alla lettera di Timoteo, dove dice: uno solo è il mediatore fra Dio e l'uomo Cristo Gesù.
Vorrei fare alcune osservazioni sparse che mi hanno molto colpito e mi sembra che sia un capitolo centrale da tenere presente quando si legge tutto il resto, anche perché qui sono descritti i peccati, non c'è solo un'accusa, come abbiamo già visto tante accuse, con anche la metafora della donna, della ragazza trovata, l'allegoria insomma della fanciulla che il Signore ha trovato coperto di benefici e si è ribellata. Qua finalmente si esprimono quali sono queste colpe, che sono da un lato morali e quindi attengono anche alla sfera della purità rituale, morale intendo dire la morale sessuale, e poi invece ci sono anche i peccati che attengono all'ingiustizia, allo spargimento di sangue, connessi con l'idolatria. E si esprime anche il concetto nei versetti 3-4 del colmo dei peccati, di arrivare al colmo, perché giunga il tempo. C'è un tempo di giudizio che arriva quando i peccati sono giunti al colmo, e sembra questo essere il caso. Io ho notato in particolare questa insistenza sui peccati della città, in te, l'ho contato 14 volte in tutto il capitolo, sicuramente ripreso da Apocalisse 18:24, che dice: in essa fu trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che furono uccisi sulla terra. Questa sarebbe Babilonia, però allora l'interpretazione che questa Babilonia sia Gerusalemme nell'Apocalisse forse non è del tutto remota, se si mettono in paragone queste profezie. E poi mi ha colpito ancora il versetto 30, in cui c'è questa definizione del profeta intercessore. Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me per difendere il paese, perché io non lo devastassi, ma non l'ho trovato. Ci vuole qualcuno che difenda il popolo da Dio, dalla sua ira e dalla sua vendetta. Questo mi ha molto colpito, l'abbiamo già trovato, questo concetto, questa definizione del profeta.
L'impressione è che si tratti di una vera e propria requisitoria. Vengono portati capi di accusa molto specifici che riguardano tutti gli abitanti rimasti a Gerusalemme, in Israele, perché poi si parla anche del popolo della terra. Quindi vengono accusati in modo molto specifico gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti, i capi, il popolo della terra. Ma il problema è che il processo è difettivo, perché gli imputati sono altrove, sono a Gerusalemme, sono in Eretz Israel, e quindi fa pensare che quello che fa dire il Signore ad Ezechiele in realtà sia in negativo la fondazione di un nuovo patto, cioè fa vedere quello che non si deve fare a tutti i livelli, a livello di purità rituale, a livello di rapporti con il prossimo, a livello dell'osservanza dei sabati. E quindi sembra quasi una, appunto, come se il Signore tramite Ezechiele voglia fondare un nuovo patto basato su queste cose qui. Ecco. E una cosa che notavo è che non c'è il decalogo, non viene citato il decalogo, sembra le 10 parole sono abbozzate qua e là, ma non c'è una vera e propria struttura del decalogo.
Forse si può allora, non dico riassumere, ma riprendere alcune delle cose, sottolineando che mi pare che la prima parte, in primo piano, in modo che forse è il capitolo più, fino ad oggi, più importante, è lo spargimento del sangue, la violenza. E pensavo adesso che nella tradizione rabbinica, sapete che ci si chiede perché è stato distrutto il secondo tempio, Gerusalemme, eccetera, no? E la ragione principale, non l'unica, la ragione principale che viene data è la divisione, cioè la lotta intestina, e credo che con buon fondamento storico che ci si ammazzava tra i partiti tranquillamente, anche durante l'assedio dei Romani, quegli anni terribili, si combatteva dentro la città. Partiti della guerra controllavano, non era neanche possibile scappare, cioè molti cercavano di scappare e di passare ai Romani, ma se ti trovavano semplicemente ti ammazzavano. Per dire il clima, ecco, dei rapporti. Quindi invece qui appunto sembra emergere, almeno secondo Ezechiele, anche gli altri peccati, cioè quelli sociali in particolare anche, e principalmente la violenza. Poi noterei anche il problema, uno degli scopi che viene dato della punizione, al versetto 22, è notevole, anche se torna spesso. Uno degli scopi e uno delle intenzioni anche della profezia di Ezechiele, che poi rimane dopo per spiegare, perché non viene capita e accettata, ma dopo resta, è quello di riconoscere la mano di Dio in quello che succede, che è del tutto non ovvio. Quello che succede è dovuto alla mano degli uomini, è dovuto ai babilonesi, eccetera. Invece qui si dice come uno degli scopi, forse qui emerge quello che poi è abitualmente sotteso in tante espressioni, è perché, e saprete che sono io il Signore che ho effuso la mia ira contro di voi. Quindi sembra, vi radunerò tutti in modo che possiate comprendere che non è solo un tragico evento storico, ecco, ma è dovuto, dovete vedervi un mio giudizio su di voi. E poi abbiamo, come avete già notato, notava Clelia prima e anche altri, gli ultimi versetti effettivamente concludono le accuse ai capi, ci sono quattro gruppi. Leggevo già prima e anche adesso nel mio commento che l'espressione popolo della terra è interessante, perché in certi testi sembra indicare gli abitanti, per esempio della Giudea, ecco. Ma in altri testi, anche qui, indica un gruppo di potere. Abbiamo altri testi, questo anche in Geremia. Sono loro, per esempio, che mettono su il re, se viene ucciso, no. Quindi è un gruppo di potere, probabilmente. Quindi questo è interessante. È un'espressione che, come qui, probabilmente indica un gruppo di potere. C'è certamente un significato nel fatto che questo gruppo si chiami il popolo della terra, indubbiamente. Ecco. Però non sono semplicemente in certi testi, non sono semplicemente chiunque, ecco, chiunque abita in Giudea, ma sono elencati anche qui come un quarto, ecco, ci sono i profeti, i sacerdoti, i capi, cioè il re, i principi li chiama, il re, la sua corte, eccetera, e il popolo della terra, che secondo molti appunto è... Sì, gli abitanti della campagna, il testo dice esattamente il popolo della terra. Vabbè, abbiamo detto, secondo molti commentatori c'è testo e testo, ecco. E non è solo la designazione generica, lo è in certi testi, ma in questi casi, in altri testi, è una definizione molto precisa di un gruppo di potere. Comunque, detto questo, l'osservazione che faceva anche Teglia prima sugli ultimi versetti è estremamente significativa. Il mio commento qui insiste su questo, dicendo che si tratta della... Ho cercato fra di loro, fra i capi, uno che stesse davanti a me, uno che usa espressioni che diventano poi tradizionali in tutta la letteratura, anche rabbinica, eccetera, cioè uno che fa da muro, oppure che sta ritto sulla breccia. Quando una città è assediata, si viene fatta una breccia delle mura, bisogna difendere quel posto lì, no? Altrimenti entrano gli nemici. Ci vuole qualcuno che abbia molto coraggio e che sta ritto sulla breccia e difende, ecco, a rischio della vita. Queste immagini sono applicate alla preghiera. È la preghiera essenzialmente. Nessuno che sta davanti a me, cioè nessuno che di questi capi ha capito che il problema è l'ira di Dio, che c'è un rischio per tutta la città, c'è una responsabilità in particolare qui dei capi di stare davanti al Signore, cioè della preghiera. E pensavo per... Clelia ha citato altri testi, mi è tornato di nuovo in mente il testo singolare di Luca, capitolo 18, dove Gesù racconta, dice Luca, una parabola per insegnare che bisogna pregare sempre senza stancarsi mai, ecco, e conclude facendo l'applicazione: volete che Dio non faccia giustizia a quelli che gridano a Lui giorno e notte? Ma Gesù aggiunge un problema anche lì. Qui Geremia aggiunge, dice che non c'è nessuno. Gesù aggiunge un problema simile, mi sembra, perché conclude dicendo: ma quando il Figlio dell'uomo verrà, cioè ci sarà ancora qualcuno? Lui si esprime, veramente l'espressione è: ci troverà la pistis, la fede sulla terra. La fede lì è chiaramente nel contesto la fedeltà, cioè la preghiera. Troverà qualcuno che continua a gridare giorno e notte o no? Sembra che Gesù appunto accusi, cioè dica: ma il vero problema non è se Dio è pronto a fare giustizia. Il vero problema è chi deve collaborare con lui perché avvenga questo, gridando a lui giorno e notte. Gesù la indica come la fede, ci sarà ancora la fede, la pistis, ecco, sulla terra. Mi sembra che possa essere accostato a questo testo questa conclusione alquanto singolare, che uno magari non si aspetta, ecco, in cui Dio in un certo senso si giustifica. Io cerco fra voi uno, sembra che questo sia decisivo. C'è nessuno veramente che difende la città, che difende il popolo dall'ira di Dio, perché nessuno coglie che Dio sia adirato, nessuno coglie il giudizio di Dio sopra. E al massimo, quando, ecco, al massimo si colgono le ragioni, diciamo, storiche, terrene, ecco, e si ragiona su quello. Qui mi sembra che il problema sia di comprendere che c'è la sua mano e che la posizione di Dio, del Dio delle promesse, eccetera, rispetto al suo popolo, non è compresa. L'ira di Dio non è percepita. Preghiamo insieme. Presentiamo al Signore la nostra preghiera e chiediamo la perseveranza. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa e per noi in essa, perché sia sempre più forte la convinzione che la preghiera, porci di fronte a Dio nella preghiera, è il mezzo e la strada per fare sì che tutti i gravi mali dell'umanità possano trovare una risposta. Preghiamo. Preghiamo sempre per coloro che sono costituiti in autorità, che hanno un compito di governo della Chiesa, che hanno un compito di governo del mondo, della società. Preghiamo.
Ascolta.
Perché il Signore benedica e faccia crescere ogni piccolo seme di pace, ogni tentativo, ogni che viene, pur piccolo che viene, viene messo in atto, perché la pace possa interrompere tutte le violenze che oggi si commettono. Preghiamo.
Assolutamente.
Con lo scandalo a causa dei peccati della Chiesa, perché il Signore non permetta che lo scandalo sia definitivo e li allontani completamente dalla fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi si fa memoria della Santa Giuseppina Bachita. Preghiamo per tutti i popoli dell'Africa, per la diffusione del Vangelo tra i popoli africani. Preghiamo per tutti i missionari. Preghiamo per tutte le lotte intestine, tante volte fomentate anche dai paesi ricchi per turpi guadagni. Preghiamo per il riscatto di tutto il continente africano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Poi preghiamo anche per tutti gli africani che arrivano nelle nostre città, nelle nostre coste, che possano trovare un clima favorevole per la loro crescita umana. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per l'ingresso di Don Tommaso. Preghiamo anche per Don Franco e Don Attilio, per il cammino delle nostre comunità, delle nostre chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i nostri ammalati, in particolare nelle nostre famiglie, nelle nostre case, aggiungiamo anche sempre la preghiera per tutti quelli più vicini a noi, tutti quelli che ci fanno del bene, gli abitanti di questo villaggio, quelli che incontriamo abitualmente, perché su tutti scenda la grazia di questa Eucaristia. Preghiamo.
Ascolta.
ascolta Dio la nostra preghiera. Donaci la perseveranza e la fede per Cristo nostro Signore.
Amen.